Nessun altro canto della commedia ha, più del quinto dell'inferno, commosso i lettori, eccitato i critici alla gara esegetica. Dal Foscolo al Caretti, la storia della critica di questo canto ci interessa qui soprattutto per le possibilità che offre, anche fra molte deviazioni, variazioni interpretative, di conciliare i vari indirizzi, in particolare quello storico-filologico con quello estetico. Foscolo aveva scritto: «La colpa è purificata dall'ardore della passione e la verecondia abbellisce la confessione della libidine, e in tutti quei versi la compassione pare l'unica musa». Purtroppo la critica romantica non seppe applicare l'intuizione foscoliana con la necessaria discrezione e peccò di psicologismo erotico. Fa eccezione il saggio del De Sanctis, tra i più belli anche per noi, e forse più attento di quanto non sia sembrato al Caretti stesso alla situazione nella sua integrità. A me pare cioè che il De Sanctis non trascuri, nella misura suggerita dal Caretti, l'elemento morale della colpa e dell'espiazione tremenda, sono parole sue, trasformando Francesca da creatura dolente in creatura ribelle e quasi trionfante. Questo dice Caretti del De Sanctis. De Sanctis insiste, quel che occorre, sulla coscienza dell'inferno, legata alla coscienza del peccato. Distruggetemi, dice, distruggetemi la coscienza del peccato e mi avete annientata Francesca da Rimini. E riprendendo il giudizio del Foscolo, di questa tragedia, sviluppata nei suoi lineamenti sostanziali e pregna di silenzi e di misteri, musa è la pietà, pura di ogni altro sentimento, corda unica e onnipotente, che fa vibrare l'anima fino al deliquio. La critica cattolica cercò dal canto suo di reagire a quella, diciamo, tout court, troppo romantica, ma prevaricò nell'isolare ed esasperare i problemi allegorico-dottrinari. Benedetto Croce lesse questo canto nella luce di Foscolo e di De Sanctis, dandone cioè, nell'ambito dell'estetica idealistica, una interpretazione valida fino al segno che ormai si può discernere agevolmente. La solita frattura fra Dante teologo credente e il Dante uomo, Dante sentimentale, Dante poeta, non concede al Croce, per esempio, di vedere in Minosse qualcosa più di una figura descrittiva, dice, grafica, eccetera. Dopo Croce, più di tutti Michele Barbi e recentemente Lanfranco Caretti ci hanno aiutato a leggere questo canto straordinario con maggiore attenzione al presupposto etico dantesco e nello stesso tempo con maggior sensibilità estetica. Il primo momento del canto è occupato grottescamente da Minosse, guardiano assai più sconcertante che divertente, una sorta di sergente prussiano o svizzero tedesco, se volete, che porta uno pseudo senso del dovere, lo zelo fino alle estreme conseguenze, ringhiando, proprio perché prende troppo sul serio se stesso, camuffando la verità, che è questa: il giudizio l'ha già fatto Dio. Lui, Minosse, non è che la caricatura del giudice e fa pensare a un robot. Esamina, giudica, manda, vede, cignesi. I verbi sono secchi e frequenti. Tutta la scena ricorda certi finti processi, certi processi estremamente sommari. Il tono è, come scrive il Caretti, crudelmente allucinato. Le anime dicono e odono e poi son giù volte. Un verso perfettamente intonato all'aria spietata di questa scena. Il dialogo Virgilio Minosse giunge rapido a conclusione. Volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare, ma basta servire di tampon, diciamo così, fra il primo e il secondo momento, quello della bufera infernale che molesta i peccatori carnali che la ragion sommettono al talento. e l'episodio seguente. È ripresa la nota del pianto e delle tenebre, interzine dai precisi effetti fonici. Io venni in luogo d'ogni luce muto che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Se nella terzina 37-40 il poeta può, perché è il momento giusto per farlo, dare una prima definizione del peccato di lussuria, intesi che ha così fatto tormento enno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento, diremo dunque che con altrettale naturalezza ricorre subito dopo ad immagini ornitologiche. E come gli stornei, e come i gru. Nella prima più conta ai fini della rappresentazione dantesca l'osservazione del vuoto, diciamo così, in cui gli stornelli sembrano di colpo fermarsi col petto proteso nel vento. Nella seconda il lamento delle gru, che sembra esso stesso rigare il cielo, misurarlo dolorosamente. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali, di qua, di là, di giù, di su li mena, nulla speranza li conforta mai, nonché di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aeri di sé lunga riga, così vidi venir, traendo guai, ombre portate dalla detta briga. Siamo alla rassegna che fa da sfondo all'incontro con Francesca. Rassegna suggestiva, dunque, proprio per la sua essenzialità, brevità, non semplice catalogo di nomi, come disse il Croce. Vi sono ricordati solo personaggi famosi della storia e della poesia: Semiramide, Cleopatra, Elena, Achille, Paride, Tristano. Non si può non riconoscere la straordinaria concisione di questi versi, dove i nomi cadono tutt'altro che a caso. Vedete un momento come basta misurare fisicamente le parole, direi, per contemplare come distesa in riva al mare Cleopatra. Poi è Cleopatras lussuriosa. Anche la dieresi allunga il verso. I versi 70-73 chiudono la rassegna e pongono il tema della pietà e dello smarrimento, che sarà il tema fondamentale della seconda parte del canto. Poscia che io ebbi il mio dottore udito annomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Così accuratamente preparato, l'incontro coi due peccatori che insieme vanno è descritto nelle prime terzine con particolare insistenza, evidente il richiamo alla logica amorosa, sulla rondevolezza ed eleganza di quel volo, e la parola vento è ripetuta, e i versi sono morbidi, suasivi. Sentite, i cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li prega per quell'amor che i mena, ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido venion, per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ovedido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. Il lettore non deve lasciarsi prendere dal primo suono, dalla superficie del canto. Tutto è molto più complesso di quel che sembra la prima lettura, e tale complessità si riflette nel linguaggio, naturalmente. Restiamo pure alla sola similitudine delle colombe. Se la prima terzina suscita impressioni, pensieri idillici, la seconda oscura tutto, che l'aere diventa l'aere maligno, e perciò non possiamo mai dimenticare l'inferno, la dannazione eterna. L'atteggiamento stesso di Dante è complesso. Comunque, il desiderio di conoscenza e un sentimento che chiameremo con Kafka di comprensione attiva, non di irritazione reattiva, di giudice distaccato da sé come dagli altri, si compenetrano, si fondono in una nota di profonda umanità. Sì forte fu l'affettuoso grido. Potremmo dire che il poeta tiene a far intendere di meritare la confessione di Francesca, siccome sa veramente essere con lei. Il ne fu pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux, diceva Montesquieu. Ed essere soltanto uomini, interamente uomini, com'è difficile. Ricordate il Faust di Goethe, quando rivolto alla natura esprime il desiderio di essere almeno per un istante un uomo, nient'altro che un uomo. Nella prima parte del suo discorso, Francesca è commovente per molte ragioni, ma specialmente per l'impossibilità di essere una donna semplice, schietta, per cui si sforza, si direbbe, di giustificarsi creando, dice bene il Caretti, un alibi dottrinario alla passione che la travolta. E commovente per la tenerezza, mista a ricercatezza, gentilezza raffinata, di certe espressioni. Nel suo parlar straordinariamente commisto, dove passano lame nude, come il verso «Noi che tignemmo il mondo di sanguigno», sempre di tono alto, risuonano parole elegantemente accorate. Non fiorettatura, come è sembrato a non pochi commentatori. «Siede la terra dove nata fui, sulla marina, dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui». Soprattutto per questa parola «pace», che è ripresa. E altre, per tre terzine, sono impregnate di letteratura. Ma ci sono parole che s'accendono un attimo, l'una a una giusta distanza dall'altra. Parole significantissime. Pace, appunto, pietà, amor, piacer. Come prima l'aere maligno, così qui l'aere perso richiama con energia all'inferno, all'espiazione. Amore e morte, dunque, gentilezza e peccato, tempo felice e miseria. È un continuo integrarsi tematico che rende così intensa questa musica dell'anima nelle parole. Alla fine della rassegna era detto: «Amor di nostra vita dipartille». Ora torna sull'idea di amore e morte. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Nel discorso di Francesca, spiega il Caretti, entro l'allucinato meccanismo della sua filosofia amorosa, l'intervento di Gianciotto altro non può rappresentare che la recisione cruenta e inesplicabile di un corso fatale, una sorta di tradimento che proietta orrendamente nell'eterno le sue conseguenze, sia per chi lo ha perpetrato che per chi ne è stato la vittima. Qui c'è il fato, assunto a norma di vita, l'irrazionalità degli impulsi disperatamente organata in un vigoroso sistema di logica. Fatalità, si pensa, ascoltando questa donna. Amor che nullo amato amar perdona. E finora niente, forché qualche vibrante momento fa sospettare riferimenti tanto diversi alla prima radice del nostro amor. Dante risponde, ma non subito, avverte il Sapegno. Infatti, quando io intesi, dice, e poi, quando risposi cominciai, e infine, poi mi rivolse a loro e parlai io e cominciai. Sono tutte parole atte a segnare una pausa riflessiva. Ci sentiamo il profondo turbamento di Dante per quel che ha saputo e per quello che desidera sapere. Versi della pietà, nel senso proposto dal Sapegno e da altri studiosi, cioè della commozione che accompagna uno stato di perplessità morale e intellettuale. Fiorisce al sommo del lungo stelo il nome della donna, Francesca, i tuoi martiri. E si noti l'aumento d'ardore conoscitivo, ma dimmi il colore, il peso dell'espressione al tempo dei dolci sospiri, cui si allaccia poi il tempo felice. Anche qui la musica è complessa, dunque. Se al tono affettuoso familiare si mescola quello raziocinante, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? Al conosceste i dubbiosi desiri di Dante risponde: ma se a conoscer la prima radice, eccetera, di Francesca. Anche qui, amore e lacrime. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, farò come colui che piange e dice. Francesca raggiunge il fondo più schiettamente umano di se stessa proprio qui, dove il racconto è più libero e franco. Mi guardo bene, vedete, dal dire, poniamo col Momigliano, che questo secondo racconto è tanto superiore al primo. Sarete tutti convinti, spero, che Dante ha costruito l'episodio in modo che il suo personaggio, tutt'altro che semplice, solo alla fine può accettare di confessare la prima radice, l'origine intima della sua passione e della sua colpa. Altrimenti si dovrebbe immaginare il canto come un filo sempre ad uguale, altissima tensione. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea sì che di pietade io venni men così come io morisse e caddi come corpo morto cade. Nella prima terzina rivive il tempo felice, in attendere è gioia più compita, diremmo con Montale. Il verso noi leggevamo un giorno per diletto schiude un cielo tutto sereno, come fermando il tempo, solitudine e silenzio, senza presentimenti delle conseguenze di quella lettura. Poi il ritmo subisce come un'eccitazione, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura, e il viso scolora di un inevitabile pallore. Questo stato dura ben oltre la lettera, che bisogna anche qui tener gran conto del quando, solo quando giungemmo a leggere, eccetera. Al disiato riso del libro, notate l'espressione letteraria, disiato riso, si contrappone con realismo tutto nuovo di linguaggio, come sottolinea il Sapegno, la bocca di Francesca. La bocca mi baciò tutto tremante. Un verso d'amore totale, commentò Saba, se ben ricordo. Un verso come non se ne potrebbe trovare in tutto il canzoniere del Petrarca. L'ultimo verso non potrebbe essere più abbellito dalla verrecondia che diceva il Foscolo. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Come ricorderete, mentre Francesca parla, Paolo piange. Dirò come colui che piange e dice, aveva detto la donna. Se Francesca è la voce di questo dramma, dice il Caretti, Paolo ne è l'eco disperata. Questo pianto dell'altro, l'altro piangea sì, è una delle cose più commoventi di tutta la commedia. Tale, diremmo egliottianamente, da sforzare la nostra mente, da turbare la pace nel nostro mezzodì. Logico, poi, lo smarrimento di Dante, annunziato del resto 70 versi prima.